Allora, lo studente che aveva appena superato gli esami di maturità a metà degli anni 60, vedete i capelli miei sono, fino a poco fa dicevo grigi, ma insomma ora non so più se posso dire grigi, forse sono un po' più bianchi che grigi, quindi il tempo è passato, e quindi quello studente che appunto ha superato l'esame di maturità a metà degli anni 60 approdava a Trento, in realtà affrontava un rischio e andava incontro a una novità. Era una novità della quale non aveva un'idea molto precisa, anzi i suoi conoscenti a quel tempo confondevano spesso sociologia, il lavoro dell'assistente sociale, ecco, non si capiva bene, no? E perché lo faceva? Lo faceva fondamentalmente per una sorta di slancio romantico, e il romanticismo consisteva in questo, nella motivazione, nella spinta a iscriversi a un corso di studi che appariva una promessa di conoscenza, cioè capire la società, come funziona, come cambia, eccetera, per intervenire su di essa, cioè per contribuire a renderla più giusta e più moderna e più moderna. Ecco, e quindi l'apprendimento veniva in qualche modo, il giovane studente di primo anno, ovviamente parlo di me, ma credo non soltanto di me, si figurava l'apprendimento nella facoltà come una sorta di investimento per diventare più attrezzato e più consapevole per i futuri interventi sociali, fondamentalmente per partecipare di più e meglio alla società, al cambiamento della società. Non aveva un'idea, diciamo, neppure embrionale, ecco, di un mestiere, realmente, di un mestiere. Partecipazione, ma la partecipazione sociale o questo orientamento esponeva, diciamo, a un duplice orientamento, no? A una duplice tendenza in qualche modo, da una parte la conoscenza, dall'altra parte l'azione, azione civile e azione politica. Però tra questi due termini, voi sapete bene, tra conoscenza e politica in particolare, il rapporto è molto problematico, è un rapporto che a quel tempo in particolare tra cultura e politica c'era un intreccio e anche uno scontro molto forte. Una, credo ancora fra un paio di interventi, dopo il mio, mi parleranno della lettera alla professoressa di Don Milani. Ecco, quel libro per esempio è particolarmente indicativo, indicativo del rapporto tra cultura e politica, no? Come siano due elementi, due fronti, due problematiche, due mondi di esperienza in contatto ma anche in forte tensione, no? Forte tensione. Ora, a Trento nel 1960, parliamo del secolo scorso, nel 1965, nel novembre del 65, chi approdò a Trento, il sottoscritto, ebbe una duplice sorpresa. Cos'è che lo colpì di più? Uno, l'accoglienza che le matricole, la parola matricola si usa, erano gli ultimissimi anni in cui si usava questo termine. La goliardia qui non c'è mai stata, perché in realtà anche a livello nazionale quella vera, non quella, diciamo, quei rituali che ancora sopravvivono in Veneto, eccetera, stava scomparendo allora con l'università di massa. Insomma, la matricola trovava gli studenti di secondo, terzo, quarto anno, soprattutto di terzo, quarto anno, notate che gli studenti del quarto anno erano i primi immatricolati nel 62 alla istituzione dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali. Veniva accolto quasi come se quei studenti anziani, che non erano molti, tanti, e qui la dimensione conta in effetti, guardassero i nuovi arrivati come un potenziale, come quasi un vivaio, in qualche modo da coltivare. Quindi alla Villa Tambosi, che era il collegio universitario a mezza costa, la Villa Veneta verso Villazzano, eravamo soltanto 45, c'era un fermento fortissimo e gli studenti di primo anno scoprivano e discutevano con quelli del terzo e quarto anche i libri che questi avevano nelle loro piccole biblioteche. Piccola parentesi, ricordo una delle prime persone che ho conosciuto è stato Renato Curcio. Renato Curcio nella sua camera aveva anche lui una planchette con una dozzina di libri che erano quasi soltanto l'opera di Camus, per esempio. Ora, altri due studenti, Darko Bratina e Pierpaolo Benedetti, mi fecero conoscere il libro di Merton, Teoria e struttura sociale, libro che poi sarebbe stato in parte studiato o comunque trattato da un docente che oggi che è scomparso, non è morto, ma al tempo uno dei primissimi in Italia, Filippo Barbano, ecco, nel secondo anno. E io incontrai fra i primi, assieme ad altri due testi, L'immaginazione sociologica di Wright Mills e Ideologia e utopia di Karl Mannheim, ecco, il libro di Merton è stato la trilogia, insomma, uno dei tre. Quindi c'era una sorta di condivisione, a volte un po' embrionale, a volte più discussa, più estesa, di elementi di formazione sociologica comune. No? Il secondo elemento di sorpresa era il dibattito molto intenso, a volte anche acceso, in una combinazione proprio fra cultura e politica, non tanto partitica, ma insomma cultura e politica. Questo fatto era poi esaltato, in un certo senso, reso ancora più evidente dal fatto che si svolgeva in una città che era molto accogliente, però al tempo assai chiusa, per non dire anche un po' controllata dalla cultura della Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera. Ora, nel febbraio del 66 ci fu la prima occupazione. Guardate, quello che vi sto per dire non è, diciamo, un'apologia degli attivisti del tempo, del movimento, o come eravamo bravi noi. Io ora ritornerò sul libro. A febbraio del 66 ci fu la prima occupazione a cui partecipai, e fu un'occupazione per sventare il rischio, che sembrava quasi certo in realtà, della ricollocazione del corso di laurea nel quadro della facoltà di scienze politiche, questo come, diciamo, ordinamento a livello nazionale. E quindi era una preoccupazione di protesta affinché la sociologia e il corso di laurea fosse riconosciuto come tale. Ecco, ma non fu soltanto una vicenda rivendicativa, no? Non vogliamo questo, ma vogliamo quest'altro. Fu anche un'esperienza di comunità in lotta. C'erano già in nuce, a me apparivano a distanza anche di poco tempo abbastanza evidente, elementi tipici, diciamo, dello stato nascendi del movimento sociale, di un movimento. Così che, diciamo, quell'esperienza, già per lo studente soltanto di primo anno, però appariva come un campo di partecipazione e al contempo un oggetto di osservazione interessantissimo. La sociologia, quel tanto che potevamo studiare di sociologia, ci aiutava, diciamo, ad essere un po' più consapevoli di che cosa? Delle istanze che si portavano avanti, un po' del contesto nel quale la rivendicazione e la lotta si svolgeva, e anche dai processi, delle iniziative che noi stessi studenti, diciamo, si producevano, si portavano avanti. Consapevolezza voleva dire critici e autoriflessivi, un termine che al tempo non si usava, ma insomma, mi capite. E grazie alla circolazione anche di una serie di letture che avevano più successo fra gli studenti di allora, che erano qualcuno di sociologia, questi nomi qualcosa diranno, anche se il tempo è passato: Wright Mintz, Eric Fromm, psicanalista della scuola però originario della teoria critica di Francoforte, Adorno, di cui vi ha parlato il collega Rutigliano nel primo incontro, Franz Fanon, un po' dopo Herbert Marcuse e così via. Non Merton, quindi questi erano gli autori più amati. Io non li amavo tutti, ma amavo, cominciavo ad amare particolarmente l'opera di Robert Merton, che era apprezzata, ma come il movimento, diciamo, la protesta degli studenti diventava sempre più avente caratteristiche di movimento, l'opera di Merton appariva un po' accademica, un po' troppo, diciamo, istituzionale, scientifica, istituzionale, eccetera. Questo tanto più quanto più ci si inoltra negli anni successivi, verso il 68, e quindi ci saranno i controcorsi e una serie di studenti, insomma, cominceranno, invece di entrare in sociologia e poi vedere la critica, la sociologia, entreranno dalla porta della critica senza conoscerla, e dicendo, per esempio, la sociologia borghese, non una particolare sociologia, ma la sociologia è una scienza borghese. Naturalmente, quanto più uno era marxista radicale, quanto più lo diceva con soddisfazione, e qualcuno diceva anche che la matematica è borghese, insomma, no? anche diciamo, il differenziale e l'integrale, insomma, è una cosa un po' difficile.